È curioso come il personaggio più caldo, sorridente, accogliente delle nostre feste l'abbiamo collocato nel mezzo del nulla, nel luogo più isolato e desolato del pianeta, nel posto più freddo. No, non il cuore di Niccolò Contessa, il Polo Nord.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di un paradosso, perché il personaggio più caldo, gioioso, sorridente e florido della nostra festa più intima l'abbiamo collocato nel luogo più freddo e vuoto che siamo riusciti a immaginare, nel mezzo del nulla, lontano da tutto, circondato dal ghiaccio, dal silenzio, dal buio. Ma perché, poveretto? Un uomo che porta calore, che entra nelle case, che vive di relazioni con i bimbi, isolato al Polo Nord, con una malciata di elfi, forse schiavi, un branco di renne volanti e, dettaglio non da poco, una vita affettiva che non abbiamo mai deciso davvero se esista oppure no. Oggi non raccontiamo chi è Babbo Natale, lo sappiamo già. Oggi raccontiamo dove vive, con chi lavora e perché questo mondo funziona così bene, nonostante sia, a guardarlo con scetticismo, completamente assurdo. Ma come tutti i mondi che funzionano e che restano nell'immaginario collettivo, non è nato in un colpo solo. Il mondo di Babbo Natale è nato a strati, un pezzo alla volta. Ogni volta qualcuno si faceva una domanda in più e tirava fuori una risposta abbastanza bella per restare.
Mio Dio! Ce l'abbiamo fatta, Brian, il Polo Nord! Visto? Boom! Davanti a te, te l'avevo detto! Qui è dove abita Babbo Natale, così impari!
Non ci posso credere. Esiste davvero?
Esatto, esiste!
All'inizio, ad esempio, Babbo Natale non aveva un indirizzo. San Nicola veniva dal Mediterraneo, Sinterklaas dall'Olanda, Santa Claus vagava fra poesie e illustrazioni. Nessuno sapeva e né si era mai chiesto da dove arrivasse. È qui che nell'Ottocento accade una scelta narrativa geniale. Babbo Natale viene messo nel posto più lontano possibile, il Polo Nord. Perché? Perché è un luogo, innanzitutto, che non appartiene a nessuno, a nessuno stato, che nessuno può davvero controllare. Dal punto di vista del racconto è perfetto. È un non luogo, è fuori dal mondo, è freddo, buio, silenzioso ed è proprio lì che collochiamo il simbolo del calore umano che ogni anno ritorna, che ogni anno sconfigge il gelo dell'inverno. È un paradosso narrativo potentissimo e un ossimoro oltretutto è abusato, quello di unire calore e gelo, fiamme e ghiaccio.
Il trono di spade insegna.
Dunque, Babbo vive al Polo Nord e porta giocattoli a tutti i bimbi. E certo che i bimbi sono tanti, qualcuno se ne accorge. Un uomo solo non può fare tutto questo, non può costruire milioni di giocattoli, non può lavorare tutto l'anno. E nasce una seconda idea, ma è normale, Babbo Natale non lavora da solo. Gli elfi non arrivano dal folklore antico, sono una creazione moderna, figlia dell'Ottocento industriale. Sono piccoli perché non fanno paura, sono allegri perché non si lamentano, sono instancabili perché non invecchiano. Vi fa pensare a qualcosa? Vi sembra un caso che proprio durante la massima espansione industriale degli Stati Uniti il messaggio dato al popolo era di questi simpatici elfi che vivono con gioia tutti i giorni il loro lavoro senza mai lamentarsi, senza scioperi né sindacati? Nel mondo reale le fabbriche fanno paura, ma nel mondo di Babbo Natale la produzione è una bottega infinita, piena di risate. Gli elfi nascono per risolvere un problema pratico, chi costruisce tutto, ma risolvono un problema emotivo. Avvicinano il lavoro in fabbrica all'essere umano. Proprio nel momento in cui in America iniziavano a girare certi pensieri che vedevano nelle fabbriche e nell'alienazione il contrario esatto della convivialità, del calore e delle risate.
Ho cominciato con una famiglia di elfi magici e ogni anno me ne servivano di più, sempre di più, per tenere il passo. Ora sono il prodotto deforme di mostruose mutazioni genetiche. Almeno il 60% sono nati ciechi. Il carico di lavoro li distrugge, ma non conoscono nient'altro. Finché il loro istinto non li avverte che la fine sta giungendo, e allora vanno fuori nella neve e muoiono.
Il terzo problema è un problema logistico. Come fa Babbo a viaggiare? Beh, qui la risposta è abbastanza semplice. Innanzitutto vive in Lapponia, di conseguenza si muove sicuramente con la slitta. Ma è un personaggio magico, deve arrivare fino in America, attraversare l'Atlantico e dunque la slitta, vola. Non sappiamo chi abbia introdotto questo pilastro del mondo natalizio, sappiamo solo che da un certo anno in poi l'iconografia di Babbo Natale è sempre associata alla slitta. La slitta qualcuno la deve trainare. non si scelgono i classici cani da slitta, perché il cane ancora nell'Ottocento è un animale che in parte fa paura. È comunque, per dirla alla dantesca, una fiera, un carnivoro. Bisogna scegliere un animale diverso, un animale che sia tipico del nord, ma che non ci faccia paura. E allora la scelta ricade sulla renna. Animali bellissimi, resistenti, già associati ai popoli del nord. È naturale, Babbo Natale si muove con delle renne, come fanno anche tante persone delle popolazioni Sami, ma queste renne devono necessariamente volare. Anzi, sono loro la spinta della slitta volante, è da loro che deriva la magia del volo. Nel 1823 esce un poemetto, A Visit from St. Nicholas. Notare, si chiama ancora St. Nicholas, San Nicola, dove le renne iniziano già a ricevere un nome. A dimostrazione che oltretutto il mondo di Babbo Natale non si è formato in maniera sincrona. Babbo ha avuto prima le renne che il suo nome ufficiale e il suo bel vestito rosso.
Poi vengono mangiati dalle renne, cosa che ha reso questi pacifici animali creature selvagge e feroci, avide di carne di elfo. Non prego neanche più per loro, mi sembra inutile. Quale dio permetterebbe questo?
Nel 1939, quasi 100 anni dopo, entra in scena poi qualcuno che inizialmente non doveva neanche restare. Rudolph, che nasce come personaggio di marketing, ma sopravvive perché racconta una storia antichissima. Rudolph è il brutto anatroccolo. È diverso, ha un difetto evidente, viene escluso e poi proprio per quel difetto diventa indispensabile. Naturalmente parliamo del suo naso rosso. Rudolph però diventa essenziale quando c'è la nebbia, quando il mondo non si vede, quando l'esperienza di navigazione di Babbo non basta più. In quel momento il più fragile diventa guida. Questo personaggio, che doveva durare una stagione commerciale, entra nel cuore degli americani e si aggiunge al gruppo di renne, diventandone in qualche modo capo e fulcro. E poi c'è l'eterna questione. Ma a Babbo Natale, al Polo Nord, vive da solo o no? Sì, perché nel nostro immaginario, Mamma Natale, la signora Claus, o come diavolo vogliamo chiamarla, è un personaggio che c'è e non c'è. A volte appare, perché risulta naturale che quel caro vecchietto viva con una cara vecchietta che magari sforna pai mentre lui incarta i regali. E dall'altro però gli dà una collocazione un po' troppo umana. Ma perché Babbo Natale ha fatto da giovane cose zozze a letto con Mamma Natale? Non ci piace. Quando ero piccolo io, si narrava oltretutto di un flirt fra Babbo Natale e la Befana. Non so se anche le vostre tradizioni natalizie vedevano questi dettagli di gossip. Mamma Natale, dunque, la lasciamo così, nell'aere, appena accennata. Se ci serve per raccontare qualcosa la inseriamo, ma poi siamo pronti a oscurarla per vedere quel mondo di elfetti e renne così perfetto perché fuori dalla nostra quotidianità umana.
Non lo so, ragazzi, è messo maluccio.
Dottore, deve fare qualcosa per lui, è la vigilia di Natale.
È il Natale il problema, non può più continuare con questi ritmi. Se stasera esce, lui morirà.
Beh, e allora chi consegnerà tutti i regali?
Lo faremo noi.
Cosa?
Stewie, avevi ragione, Babbo Natale esiste e gli serve il nostro aiuto. Non preoccuparti, faremo in modo che ci sia un Natale anche quest'anno.
Grazie, Brian, questo mi è di conforto in quest'ora. Sarò con Allah fra poco.
Cosa?
Lui non sa quello che dice, sta delirando. È meglio che andiate.
Ok, Stewie, andiamo a preparare la slitta.
C'è qualcun altro stranito da quella cosa di Allah?
Lascia perdere ora, muoviamoci.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals. Scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake up pills.
Wake up pills.